Ben ritrovati, amici. Benvenuti a una chiesa a più voci, con il professore teologo amico Giannino Piana, che salutiamo e ringraziamo per essere ritornato tra noi. Una serata non casuale, l'avevamo messa in calendario prima che iniziasse il sinodo straordinario dei vescovi sulla famiglia. Direi che siamo reduci, in qualche modo anche noi, dal sinodo appena concluso, attraverso notizie frammentarie, parziali, letture, interventi televisivi, eccetera. Noi nel sito Una Chiesa Più Voci abbiamo cercato di darne puntuali aggiornamenti, riportando interventi, commenti, articoli, le diverse posizioni. Non dimentichiamo però da dove ha preso le prime mosse questo sinodo. Il Papa, poco più di un anno fa, aveva inviato a tutti i vescovi del mondo, Italia compresa, un questionario sulla famiglia, esortandoli a farlo pervenire e conoscere a tutti i fedeli del mondo, perché potessero esprimersi e rispondere alle 38 domande anche sulle questioni più delicate vissute nelle famiglie, intese anche famiglie diversamente, coppie di fatto, sessuali, eccetera, relazioni ai figli. Pochissimi sono stati informati, preti compresi. Nella nostra diocesi, e la quasi totalità in Italia, seppure all'estero, non sono stati fatti circolare, con la scusa pretestuosa che sono arrivati in ritardo e che non c'era poi il tempo per farli compilare e restituirli compilati alla scadenza. Non mi pare che sia il 7 gennaio. Temporeggiare per non collaborare, dico io. Secondo il desiderio di Francesco, che accortosi del silenzio, lo fece inserire nel sito e lo fece dare ai giornali. Alcuni gruppi o parrocchie o singoli venuti a conoscenza si sono ritrovati e lo hanno compilato inviandolo direttamente in Vaticano. I più sono stati compilati nelle curie coi pochi collaboratori, senza coinvolgere preti e laici. Noi ci siamo incontrati e poi abbiamo inviato, penso anche qualcun altro presente, non lo so. La stessa cosa sta un po' capitando per il questionario sulla vita e la formazione del clero in vista dell'Assemblea Generale Straordinaria del 10-14 novembre prossimo. Siamo qui. Avete avuto voi? Avete compilato? Nonostante il tentativo di frenare il cammino di Papa Francesco, il metodo della sinodalità, ascoltare tutti e lasciare a tutti la possibilità di intervenire, ha funzionato sia pure con tensioni e scontri, inusuali in questi ultimi 50 anni, dopo il Vaticano II. Alcuni vescovi amici mi dicono: noi andavamo a Roma per la conferenza episcopale, ascoltavamo le relazioni, dovevamo firmare. Non c'era dibattito, non c'erano, erano già preconfezionate queste relazioni. Ricordiamo quel no di Martini alla Chiesa dei Domini. Nessuno è degno, tutti sono invitati. E Papa Francesco, che non si stanca di parlare di accoglienza e di misericordia, dicendo: chi sono io per giudicare. Vi leggo da Settimane del Clero, quindi non è una rivista. Mentre il cardinal Peter Erdo dava voce alla relazio post dissertazione, i padri sinodali hanno mantenuto la calma, ma gli osservatori giurano che si è sentito un terremoto di magnitudo tale da dover andare indietro 451 anni per trovarne uno precedente. Gli studiosi ritengono ci sia stato un leggero spostamento dell'asse ecclesiale di rotazione. Le conseguenze sull'ecosistema cattolico potrebbero essere vistose e comunque irreversibili. Occorre accogliere le persone con la loro esistenza concreta, saperne sostenere la ricerca, incoraggiare il desiderio di Dio e la volontà di sentirsi pienamente parte della Chiesa, anche di chi ha sperimentato il fallimento o si trova nelle situazioni più disparate. Questo esige che la dottrina della fede, da far conoscere sempre di più nei suoi contenuti fondamentali, vada proposta insieme alla misericordia, seguendo lo sguardo ampio di Cristo, a cui luce rischiara ogni uomo, la Chiesa si volge con rispetto a coloro che partecipano alla sua vita in modo incompiuto e imperfetto, apprezzando più i valori positivi che custodiscono anziché i limiti e le mancanze. Questo trafiletto la dice lunga. Ecco, stasera abbiamo la fortuna e il privilegio di ascoltare una voce autorevole, documentata e capace di fare sintesi, lasciandoci indicazioni che ci aiuteranno a vivere responsabilmente e serenamente la nostra vocazione cristiana, umana, in seno alla Chiesa e nel mondo di oggi. Professore, toccherà per te, mi pare, il sacramento, sacramenti separati, divorziati, sposati, eccetera, la Chiesa e l'omosessualità. Ricordiamo che abbiamo fatto una serata qui con il professore il 5 aprile del 2011, quando hai presentato il tuo libro L'omosessualità. E terzo punto, la questione della contraccezione, rifacendosi all'Umane Vitae di Paolo VI, appena beatificato. E poi nel dibattito, no, ovviamente, verranno fuori cose, credo, interessanti. Ecco, saluto tutti i confratelli, no, presenti, voi che seguite da tempo e partecipate, insomma, con interesse a queste serate, e vi auguro semplicemente un buon ascolto e una buona serata. Grazie.
Speriamo che si sente.
Sì.
Beh, intanto ringrazio anch'io subito Don Mario, non soltanto perché mi ha presentato ed è non la prima volta che io vengo in questa chiesa a parlare di tematiche scottanti, come sono quelle di questa sera, a ridosso di un sinodo che ha affrontato in maniera, mi pare, molto aperta, quantomeno nel dibattito, il discorso sulla famiglia. In realtà il tema che mi è stato proposto, la famiglia di Papa Francesco, è difficile da affrontare. Difficile da affrontare perché Papa Francesco spesso ha fatto riferimento in questo periodo del suo pontificato, che non è molto lungo, come ben sappiamo, ai temi della famiglia. Ne ha fatto riferimento in modo particolare nel corso delle omelie che ogni giorno gli fa a Santa Marta. Sarebbe interessante, per esempio, ripercorrere il tema della famiglia attraverso queste omelie, ma ne ha fatto riferimento anche in discorsi ufficiali, quelli di indizione del Sinodo dei Vescovi, che è stato già ricordato, e soprattutto voglio ricordare il discorso conclusivo del sinodo, quello fatto davanti ai padri sinodali, in cui ha, per così dire, riassunto in qualche modo il suo pensiero su questo tema della famiglia. Ma non mi limiterò evidentemente a parlare semplicemente delle posizioni del Papa, anche se evidentemente sono molto autorevoli e importanti, e in questo momento sono le posizioni, potremmo dire a livello gerarchico, almeno tra le più avanzate, se non le più avanzate. Vorrei invece ripercorrere un pochino con voi questa sera, in maniera abbastanza sintetica, i lavori del Sinodo, mettendo l'accento in modo particolare su alcuni nodi critici che hanno caratterizzato questi lavori, su alcune tematiche che già Don Mario ha ricordato, che meritano una particolare attenzione e che non sono state risolte da questo Sinodo, che il Sinodo ha lasciato aperte in qualche misura, che verranno probabilmente riprese dal Sinodo del prossimo anno, dal quale ci si attende alcune conclusioni non solo di carattere pastorale, questo credo avverrà con una certa facilità, ma anche alcune conclusioni che chiamano in causa tematiche di carattere dottrinale che stanno dietro poi anche alle questioni più strettamente di carattere pastorale. E allora vorrei, tentare di riflettere su questo tema in modo abbastanza sintetico, anche perché credo sia importante, al di là delle cose che verrò dicendo, lasciare poi spazio a degli interventi, a delle domande, soprattutto direi a dei contributi, perché più che domande rivolte a me, sono i contributi che vengono dall'esperienza di ciascuno di voi che possono avere un significato particolarmente rilevante e offrire un ulteriore motivo di approfondimento del tema nel corso della serata. Ecco, vorrei tentare di affrontare la tematica in due momenti. Il primo è un tentativo di ripercorrere un pochino l'itinerario del Sinodo così come è venuto sviluppandosi, dicendo alcune cose molto schematiche che però è importante conoscere perché ci aiutano a capire come si sono sviluppati i lavori, no? E a che punto siamo della riflessione su questa tematica della famiglia. Il secondo momento invece è più direttamente dedicato ad affrontare quelli che chiamavo i nodi critici. Alcuni nodi critici sono già stati sottolineati in modo esemplare dall'intervento di Don Mario quando accennava sia alla pastorale dei divorziati risposati, ma non solo, dei conviventi, delle persone che vivono esperienze nuove di famiglia. Il concetto stesso di famiglia non è più univoco, forse non lo è mai stato, neanche in passato. In realtà parlare di famiglia anche in passato significava evidentemente registrare una serie di situazioni molto differenziate tra di loro, ma non lo è soprattutto oggi, dove assistiamo al moltiplicarsi di forme familiari che hanno ciascuna una loro dignità e che sono comunque profondamente diverse tra di loro. Ecco. E ancora il discorso dell'omosessualità e soprattutto direi delle possibilità di riconoscimento dei diritti delle persone omosessuali, delle coppie omosessuali, anche delle unioni omosessuali, e da ultimo anche il discorso della contraccezione, che devo dire subito è rimasto rispetto agli altri due quello più in ombra, forse anche perché incombeva la beatificazione di Paolo VI e non si osava mettere sotto processo un'enciclica, la Umane Vitae di Paolo VI, che aveva affrontato nella maniera che tutti ricordiamo questo problema, il problema cioè della regolazione delle nascite o più specificamente il problema della contraccezione. Ecco, parto senz'altro dal primo momento. È già stato ricordato come il sinodo, che è un sinodo straordinario, quello che è stato celebrato, è stato voluto dal Papa Francesco come momento preparatorio del sinodo ufficiale che già da tempo si era ventilato di dover celebrare, perlomeno sotto il pontificato di Benedetto XVI, di celebrare, no, sul tema della famiglia. È stata un'anticipazione quella appunto di Papa Francesco, il tentativo di preparare il sinodo ufficiale, nel quale, come già ricordavo, verranno assunte poi delle posizioni anche più precise dal punto di vista pastorale e forse anche dottrinale, con un itinerario iniziale che in qualche modo mettesse a fuoco l'insieme dei problemi che oggi toccano la situazione del matrimonio e della famiglia, per avere un quadro complessivo abbastanza ampio e significativo che consentisse poi appunto di affrontare anche dal punto di vista pastorale quei problemi, quelle tematiche, con il rigore che si esige dal punto di vista dottrinale, ma anche con quell'atteggiamento di apertura, di accondiscendenza positiva. Il termine accondiscendenza forse non è il più indicato, ma con quell'apertura positiva a situazioni nuove e diverse che meritano attenzione perché sono a loro volta, come dire, cariche di promesse, cariche di valori, anche se si tratta di situazioni non sempre perfette, non sempre in linea totalmente con le indicazioni che vengono dal Magistero della Chiesa o ancora che vengono anche dalla tradizione cristiana nel suo insieme. No? Ecco. Ora mi pare che questa preparazione sia stata molto utile perché ha consentito di fare una specie di opera di decantazione. Il nuovo sinodo, quello del prossimo anno, avrà alle spalle già tutto sommato questo lavoro che in qualche modo ci ha messo di fronte a una serie di situazioni, di problematiche che probabilmente il sinodo, se fatto immediatamente, non avrebbe consentito neppure di, come dire, non dico di affrontare, ma neanche di potere in qualche misura esaminare con la sufficiente attenzione. No? Ecco, questo mi sembra un elemento molto importante, come importante è già stato ricordato, è il questionario. Il questionario che nella sua imperfezione anche, qualcuno giustamente anche ha messo l'accento sugli aspetti anche poco rigorosi, no, del questionario. In effetti quelle 48 proposizioni sono un po' caotiche per alcuni aspetti, non sono così precise anche dal punto di vista del rigore sociologico, no? Un questionario oggi deve essere fatto anche in un certo modo, con una certa precisione e così via. Ecco. Tuttavia quel questionario intanto affrontava le questioni reali, cosa importante, no? Affrontava le questioni vere, le questioni che sono sul tappeto, quelle cioè che toccano oggi i vissuti familiari, i vissuti matrimoniali e così via, soprattutto alcuni vissuti più lacerati, più in difficoltà, quelli che appunto sono più soggetti ai condizionamenti anche socioculturali del momento che viviamo. E anche dal punto di vista sociologico questo è un dato senza dubbio importante e interessante. Torno a dire, al di là dei limiti dello stesso questionario, no? Che giustamente qualcuno ha rilevato e che sono limiti con i quali forse ci si poteva anche, limiti sui quali si poteva anche eventualmente fare meglio, no? se forse si fosse avuto più tempo a disposizione, più possibilità anche di controllo delle diverse situazioni. Ecco, ma questo a livello di preparazione. Devo dire che invece ho molto apprezzato, no? Nell'ambito poi della celebrazione del Sinodo, in particolare la relazione introduttiva, più ancora che l'instrumentum laboris. Voi sapete che il Sinodo, lo dico per chi appunto non è molto addentro ai meccanismi, no? dello sviluppo delle attività ecclesiastiche, il Sinodo inizia sulla base di un instrumentum laboris, cioè di un documento che fa il punto della situazione. Questo documento è stato preparato sulla base anche delle risultanze del questionario, che se anche sono state ridotte dal punto di vista quantitativo, tuttavia su alcuni temi esprimevano abbastanza bene, a me pare, la situazione, nel senso che delineavano quali erano le posizioni, no? Che normalmente non soltanto nell'ambito del mondo laico del nostro tempo, ma anche nell'ambito della Chiesa sono oggi presenti quando si affrontano tematiche come quelle della famiglia e del matrimonio. Ecco, dicevo, allora rispecchiava abbastanza bene questo, anche se così alcune volte dava l'impressione di instrumentum laboris di volere poi a tutti i costi riproporre la dottrina tradizionale. Ecco, non si capiva bene, leggendo l'instrumentum laboris, dove appunto ci si rifaceva semplicemente alla documentazione sociologica ricevuta, no? E dove invece si introducevano elementi che erano desunti dalla teologia tradizionale del matrimonio e della famiglia, che venivano, per così dire, a sovrapporsi anche a questa analisi di tipo sociologico che avrebbe dovuto costituire la base. L'instrumentum laboris di per sé non dovrebbe dare soluzioni, anche se l'instrumentum laboris dei sinodi precedenti già in qualche modo davano le soluzioni. Ecco. Anche questo è tentato alcune volte di dare delle soluzioni che invece probabilmente era meglio lasciare aperte, proprio perché la discussione che il sinodo avrebbe poi intrattenuto doveva essere una discussione libera, una discussione non orientata, no? Non, come dire, finalizzata a certi obiettivi. Ecco, ho apprezzato molto invece, al di là dell'instrumentum laboris, la relazione introduttiva del cardinale Ergo, già ricordato, ecco, il cardinale di Budapest, quindi un ungherese, il quale, tentando di fare sintesi di tutto il lavoro preparatorio, ha messo a fuoco in modo esemplare le problematiche che il sinodo avrebbe dovuto affrontare, senza assumere posizione e nello stesso tempo lasciando intravedere tuttavia delle possibili aperture sui vari problemi che si sarebbero dovuti affrontare. Mi è parsa quella relazione una relazione molto significativa, sia perché non indulgeva verso una visione, potremmo dire, compromissoria, no? Nel senso di attenuare la dottrina, attenuare soprattutto l'ideale di perfezione, attenuare la radicalità evangelica che veniva riproposta. C'è un ideale del matrimonio che comporta anche la fedeltà radicale. Io preferisco parlare di fedeltà radicale piuttosto che di indissolubilità, perché il termine indissolubilità evoca subito una interpretazione in senso giuridico, no? Della fedeltà radicale come fedeltà per la vita. C'è tutto sommato, a partire proprio dalla tradizione evangelica, una visione ideale del matrimonio e della famiglia, no? Una sorta di archetipo al quale non si può rinunciare, che deve essere proposto appunto come meta, come obiettivo a cui tendere. Ecco. Ma nello stesso tempo ci sono poi tutta una serie di possibili mediazioni che consentono anche di affrontare situazioni molto diverse in cui appunto la tensione all'ideale non viene meno, ma nello stesso tempo ci si trova di fronte a casi, no, concreti nei quali occorre appunto non soltanto l'esercizio della misericordia, ma l'esercizio di quella che io chiamo la mediazione pastorale. Ecco, mi pare che questo era il contesto dentro cui si muoveva la relazione di Erdo. Devo dire anche che al di là di questa riflessione aperta, il sinodo è stato tutto sommato un momento di grande espressione della base. Il Papa stesso, nel discorso introduttivo al sinodo, ha pregato i sinodali di essere molto schietti, no? Di non rinunciare a esprimere fino in fondo le proprie posizioni, anche se erano posizioni diverse, posizioni contrapposte, come peraltro è avvenuto. Sembra che il dibattito sinodale sia stato un dibattito anche da questo punto di vista molto acceso, no? Non dico polemico, ma forse anche polemico, insomma, in alcuni momenti, ecco. E il Papa stesso aveva invitato ad esprimere con molta schiettezza le proprie posizioni, addirittura ricordando che in un sinodo in cui lui è precedente, in cui lui era stato a suo tempo relatore come è stato Erdo questa volta, cioè quello che introduce i lavori del sinodo, la Curia Romana lo sollecitava a dire alcune cose, non lasciandogli neanche la libertà di potersi esprimere. Lui ha detto: questa cosa non deve più avvenire. Per me dovete esprimere in modo molto schietto e senza limiti di reticenza, per così dire, no? Le posizioni che avete, le impressioni che avete e così via, in modo tale che si sappia con chiarezza qual è il vostro pensiero. Ecco, mi pare che il dibattito sia stato non soltanto da questo punto di vista un dibattito schietto, aperto. C'è stata quella piccola cosa che c'è stato una sorta di divieto di dare da parte della sala stampa i resoconti dei singoli interventi. Forse però anche questo va visto nel contesto della libertà maggiore con cui appunto all'interno del sinodo i vari vescovi o cardinali hanno potuto parlare. Se si sa che poi l'intervento viene sia pure sintetizzato in sala stampa, no? E quindi si sa qual è la posizione che io ho assunto all'interno, non mi sento nella assoluta libertà di esprimere la mia posizione come invece avviene se appunto la mia posizione non risulta, no? Ufficialmente, insomma, ecco. Questo è probabilmente un elemento che ha giocato a favore anche di quella maggiore schiettezza interna a cui facevo riferimento. E devo dire che anche quantitativamente il numero degli interventi si può dire che ha coperto, potremmo dire, nella prima settimana, che è stata quella in cui gli interventi erano in assemblea, la seconda settimana gli interventi avvenivano all'interno dei vari circoli linguistici o circoli minores, come si chiamano, insomma, no? Devo dire che nella prima settimana, quando appunto il dibattito è stato aperto all'interno dell'assemblea, penso quasi tutti i vescovi e i cardinali si sono espressi, se si considera il numero consistente, quasi 200 degli interventi appunto registrati, no? Registrati dalla sala stampa, perché significa che c'è stato un dibattito non solo aperto, ma anche un dibattito non limitato a pochi partecipanti, un dibattito a cui hanno dato un contributo un po' tutti i partecipanti o quasi tutti i partecipanti al sinodo. Anche questo è un elemento importante, perché in molti sinodi precedenti, per esempio, a parlare erano sempre gli stessi, come succede molto spesso in assemblee ecclesiastiche, non sono quelli che hanno magari più capacità anche di eloquio o più voglia di intervenire, o anche posizioni magari più contrapposte tra di loro, per cui si interviene perché l'altro prima è intervenuto su una certa posizione, allora io devo rispondere, no? Questo non sembra essere avvenuto se si considera il numero consistente di interventi che ha caratterizzato questo sinodo. E le conclusioni del sinodo sono invece, a mio avviso perlomeno, il secondo intervento di Erdo, del cardinale Erdo, che ha fatto sintesi dei lavori della prima settimana, la settimana di assemblea sinodale, è un intervento molto significativo, secondo me anche molto, molto bello e molto aperto, non solo perché ha raccolto tutto quello che era uscito fino allora del sinodo, prima appunto che poi ci si ritrovasse nei circoli minori, cioè nei piccoli gruppi, insomma, no? Ma perché la linea che emergeva era una linea di estrema apertura, anche su tematiche difficili, come per esempio quella dell'atteggiamento da assumere nei confronti delle coppie omosessuali. Addirittura si diceva, questo mi pare doveroso sottolinearlo, poi è stato tolto invece nel documento finale, che bisogna essere molto attenti ai doni e alle qualità delle persone omosessuali e al significato dei loro rapporti, il che segna quasi il passaggio da una visione appunto dell'omosessualità demonizzata a una visione dell'omosessualità come una esperienza appunto caratterizzata da doni e qualità e nello stesso tempo anche caratterizzata dalla possibilità di relazioni vere. Ecco. Devo dire che a fronte invece di questo intervento, che ha scatenato poi tutta una serie di prese di posizioni molto rigide, soprattutto in una fetta sia pure minoritaria, no? Ecco, dell'assemblea sinodale, sono avvenuti dei cambiamenti che si registrano per esempio leggendo la relazione finale. Tra parentesi dico che forse una delle cose più belle delle conclusioni del sinodo è il messaggio che il sinodo ha inviato alla gente, che è stato redatto dal cardinale Rasi. Insomma, il messaggio naturalmente non affronta le questioni, ma è un messaggio di grande apertura, di grande sensibilità, tra l'altro anche scritto in maniera molto efficace dal punto di vista, se si vuole, proprio letterario, insomma, no? Quindi anche molto bello da leggere, insomma. Ma questo è secondario, perché poi il messaggio in fondo era un saluto alla popolazione mondiale cattolica e non cattolica che veniva dal sinodo a conclusione dei lavori e che in qualche modo riproponeva in sintesi le tesi fondamentali del sinodo senza assumere però delle posizioni, insomma. Mentre la relazione finale, e anche qui c'è un fatto nuovo importante, che è stata votata paragrafo per paragrafo, no? E di cui il Papa ha voluto che si registrassero paragrafo per paragrafo le votazioni, per cui è apparsa sui giornali con i voti che a ciascun paragrafo è stato dato dagli sinodali, 150 contro 32 e così via, no? Se andate a vedere l'Avvenire, per esempio, riportava ampiamente tutta questa documentazione, l'Osservatore Romano anche ovviamente, ma anche i giornali laici, e soprattutto per quanto riguarda alcune votazioni, quelle che toccavano i temi più scottanti, hanno messo a fuoco, mi pare, proprio questa novità, no? Questo fatto che si è avuto il coraggio di dire quanti hanno votato a favore di una certa presa di posizione e quanti invece si sono opposti, insomma, ecco. E mi pare che questo sia anche un fatto singolare, un fatto importante, no? Che dice appunto come il sinodo abbia anche avuto una capacità di mettere a fuoco in maniera anche evidente le diverse posizioni all'interno della Chiesa e la consistenza anche quantitativa di queste posizioni. Il fatto cioè che alcune posizioni avessero un certo quantitativo di voti e per altro verso invece fossero osteggiate da un altro quantitativo di voti. Devo dire che tutti i numeri del documento finale sono passati a stragrande maggioranza, cioè voglio dire la maggioranza di più dei due terzi, tranne due, o meglio tre, ma che riguardano tuttavia due tematiche che sono appunto quelle che rappresentano i nodi critici su cui appunto vorrei poi adesso tornare, insomma. E cioè, tranne la proposizione relativa alla tematica delle coppie omosessuali, che non ha ricevuto i due terzi, anche se ha rasentato i due terzi, nel senso che molto più della metà ha votato a favore, no? Però non si è raggiunto i due terzi, per cui evidentemente su quella tematica si ritornerà nel sinodo prossimo, e la tematica della pastorale dei divorziati risposati, che è quella che ha dei divorziati risposati, cioè della possibilità di accesso alla penitenza e all'Eucaristia dei divorziati risposati, che ha avuto invece un numero ancora più consistente di no, nel senso che c'è stata una sorta di, come dire, di maggioranza anche qui molto consistente, che non arriva però ai due terzi di sì, ma un numero anche consistente di no, una settantina, mi pare 72, se ben ricordo di no. E, ecco, questo dal punto di vista della storia, no? Ecco, tanto per avere un quadro complessivo, però vorrei invece fermare per un momento l'attenzione su tre questioni che sono un po' i nodi critici che il Sinodo ha affrontato in un dibattito, come dicevo, aperto, e che diventeranno l'oggetto, soprattutto dal punto di vista delle posizioni pastorali, del prossimo Sinodo. La prima questione è quella della possibilità di accesso alla penitenza e all'Eucaristia dei divorziati risposati. Notate, non si mette in discussione, no? La questione delle seconde nozze, della possibilità delle seconde nozze, che è invece presente nella Chiesa ortodossa, nella Chiesa protestante da sempre, ma nella Chiesa ortodossa anche qui da molto tempo, insomma, ecco, non si mette in discussione questa questione, semplicemente ci si interroga se è possibile accettare appunto l'ammissione ai sacramenti della penitenza e dell'Eucaristia dei divorziati risposati. Ecco. Questa questione, secondo me, per essere affrontata in modo più serio, e mi pare che il Sinodo da questo punto di vista, anche per questa posizione un po' ambigua, no? Per cui si dice da una parte la dottrina va confermata così com'è, eccetera, eccetera, e quindi non va discussa, dall'altra parte però bisogna usare la misericordia, il che è un po' equivoco, nel senso che alcune cose vanno anche probabilmente ripensate dal punto di vista dottrinale, tenendo conto soprattutto non tanto della tradizione così come si è sviluppata, in questo caso della tradizione cattolica, perché, torno a dire, le chiese orientali hanno una disciplina diversa, quella della oiconomia, e le chiese protestanti a loro volta hanno una disciplina diversa, che accetta tranquillamente le seconde e anche le terze nozze. No? Ecco, ma questa posizione un po' equivoca, secondo me, non lascia spazio a un discorso che andrebbe invece, come dire, approfondito in termini più radicali, e lo dico da due punti di vista, poi si potrà ritornare nel dibattito con degli approfondimenti. Dal punto di vista anzitutto direi teologico-morale, con riferimento ai testi biblici, testi dell'indissolubilità che troviamo nei sinottici del Nuovo Testamento, no? In particolare in Matteo, ma anche in Marco e Luca, sia pure in forme diverse, ma piuttosto simili, no? Ecco, anche se diverse per alcuni aspetti, e addirittura in Matteo lo troviamo in due versioni, anche la versione del capitolo 19, no? E la versione poi invece del capitolo 5, quello contenente il discorso della montagna, dove c'è evidentemente nell'ultima parte, tra il fu detto agli antichi, ma io vi dico, anche questa riflessione riguardante il tema appunto dell'indissolubilità. Ecco, tornando al discorso biblico, che poi diventa un discorso anche teologico-morale, voi sapete che la questione, così come è posta a Gesù dagli scribi e dai farisei del tempo, è lecito, la formulazione della domanda è la seguente, no? È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo, dove il peso della domanda sta tutta in quel per qualsiasi motivo. Perché? Perché ai tempi di Gesù esistevano in realtà due scuole rabbiniche, no? Che non mettevano in discussione la legge mosaica, la quale consentiva appunto la concessione all'uomo di dare alla donna il livello del ripudio, ma motivavano diversamente la possibilità. La scuola rabbinica, se vogliamo più severa, diceva che questa possibilità della consegna del modello di ripudio poteva essere data soltanto nel caso di adulterio, in cui la donna cioè fosse stata sorpresa in adulterio. La scuola invece, ed era la scuola di Shammai questa, la scuola che invece era, possiamo dire, più lassista, anche se vogliamo, anche perché la casistica che ruotava attorno alla possibilità di una casistica molto allargata, accettava appunto che l'uomo potesse dare alla donna il livello di ripudio anche per motivi più futili, non solo nel caso di adulterio, ma nel caso in cui, per esempio, l'uomo avesse trovato una donna più bella, oppure che la donna che aveva sposato non fosse stata in grado di cucinare, insomma. Cioè, rientrava una casistica molto, molto ampia, molto, notate che il livello di ripudio era sempre dato soltanto alla donna, no? L'uomo non poteva fare, l'uomo non poteva essere oggetto del livello di ripudio. Qui c'è evidentemente una tradizione, chiamiamola maschilista, insomma, che caratterizza un po' tutta la tradizione biblica, veterotestamentaria, ma non solo, caratterizza in senso allargato la cultura del tempo, no? Soprattutto la cultura del bacino medio orientale del Mediterraneo, dove appunto Israele si sviluppa. Ecco. Ebbene, ecco, la risposta di Gesù non è tanto, probabilmente quelli che avevano posto la domanda si attendevano che Gesù sposasse o l'una o l'altra delle due tesi rabbiniche. Anzi, probabilmente pensavano avesse sposasse, no? Meglio, la tesi più aperta, anche perché Gesù era considerato uno che appunto tranquillamente se la faceva con i peccatori, andava a pranzo con persone non rispettabili, no? Per il mondo farisaico e rabbinico del tempo, insomma. Ecco. E invece Gesù scavalca la domanda. E dice, in principio non è stato così. Allora, quel rimando al principio, no? Dio creò l'uomo e la donna e disse appunto, no? e saranno due in una sola carne, quell'in principio, no? Come deve essere interpretato? Quel ritorno all'imprincipio, certo, Gesù parla di una situazione che è la situazione ormai del regno di Dio già impiantato, che in qualche modo si è già configurato come presente. E allora dice, quello che non era possibile in passato, quando appunto per la durezza del cuore Mosè gli ha concesso di dare il livello di ripudio, in questo contesto nuovo, che è il contesto salvifico, il contesto del regno di Dio che si è realizzato, diventa possibile. Ma questa lettura, no, questa lettura che ci pone di fronte all'archetipo originario e che in qualche modo dice della possibilità di adesione all'archetipo originario, è una lettura che in qualche modo rinvia un ideale di perfezione e che lascia aperta la strada pertanto a una serie di mediazioni che possono essere fatte di fronte a situazioni particolari diverse, tant'è vero che già nella stessa tradizione del Vangelo di Matteo c'è quel famoso inciso eccetto il caso di Corneia, che giustamente molti leggono come eccetto il caso di adulterio, insomma, adesso non voglio entrare, ma già lì c'è un'eccezione, cioè c'è questa lettura che appunto viene fatta della posizione di Gesù come di una posizione che rinvia a un archetipo, rinvia a un ideale di perfezione, rinvia a qualcosa che deve essere tenuto presente, che ha un valore normativo per chi crede, no? Ma che lascia aperta la possibilità poi di una serie di mediazioni e di cammini anche differenziati a seconda della varietà delle situazioni in cui ci si viene a trovare. Per esempio il Vangelo di Matteo già introduce quella clausola. Paolo, nella prima lettera ai Corinti, introduce la possibilità del scioglimento di un matrimonio quando appunto due che si sono naturalmente sposati, che sono quindi effettivi coniugi, no? Ecco, con un matrimonio valido, entrano in una situazione in cui uno, convertendosi, quindi aderendo alla fede, non è più in grado di poter vivere la propria esperienza di fede con la presenza dell'altro, perché l'altro lo ostacola. Allora anche in questo caso dice, è meglio evidentemente, laddove è possibile, che si conviva ancora e quindi si conservi l'unità matrimoniale, no? Ecco. Ma laddove questo diventa impossibile, è possibile, ecco, come ben sapete. E d'altra parte, e qui mi pare che ci sia la possibilità di un'interpretazione ancora più radicale della posizione, no? Che ricordavo, d'altra parte il fatto stesso che il testo dell'indissolubilità che è riportato nel Vangelo di Matteo, il capitolo 19, venga anche inserito nel discorso della montagna, dice come appunto qui si tratti di una prospettiva di ideale di perfezione. Il discorso della montagna non è un discorso di precetti chiusi. Nell'ambito della riflessione morale si distingue tra appunto precetti chiusi, precetti che devono essere a tutti i costi ottemperati letteralmente, e in genere sono precetti che vengono sviluppandosi secondo una formulazione imperativo negativa. Pensate ai comandamenti: non ammazzare, non rubare, non dire falsa testimonianza, e invece norme escatologico-profetiche, che cioè indicano un ideale di perfezione, indicano che hanno un valore normativo, torno a dire, per il credente, ma normativo intanto in quanto spingono ad andare in quella direzione costantemente, interpretando la propria esistenza come un cammino di continua conversione. Bene, allora, se leggiamo così, no, il discorso dell'indissolubilità del Nuovo Testamento, evidentemente c'è spazio per un verso per la riaffermazione dell'ideale di perfezione che va costantemente proposto, no? Ma per altro verso anche per una serie di mediazioni che sono legate alle situazioni particolari in cui, peraltro, qui aggiungo una riflessione molto rapida di carattere più squisitamente antropologico, situazioni particolari nelle quali peraltro le difficoltà a vivere, no, un rapporto con quella continuità assoluta, con quella fedeltà senza limiti, con quel per sempre, no? Ecco, che caratterizza appunto il rapporto matrimoniale indissolubile, è molto problematica. Già a suo tempo, e questo lo voglio ricordare, Tommaso d'Aquino, siamo nel Medioevo, insomma, no? Ecco, diceva che a proposito delle scelte cosiddette irrevocabili, come appunto può essere la scelta matrimoniale, che in quelle scelte l'uomo decide di tutto se stesso, intende decidere di tutto se stesso, ma non decide mai di tutto se stesso totalmente. Cosa vuol dire questo? Che la volontà è di decidere per la vita, quindi per sempre, no? Certamente quando due fidanzati vanno incontro al matrimonio seriamente, è perché si dicono reciprocamente amo te sola, no? O amo te solo, e amo te sempre. Se non c'è questa volontà, vuol dire che evidentemente in partenza già il matrimonio è qualcosa di di pregiudicato, insomma, no? Di pregiudicato negativamente. E però cosa vuol dire? Quindi decide di tutto se stesso, ma non totalmente. Non totalmente perché il momento in cui avviene la decisione è un momento particolare, nel quale io non posso né prevedere né tantomeno progettare quale sarà il mio futuro. Io in qualche misura non conosco il mio futuro, ma la vita si dispiega nel tempo attraverso un processo graduale nel quale emergono una serie di situazioni, no, che non posso inizialmente prevedere e tantomeno posso, come dire, preordinare. Ecco, questo è nella disponibilità dell'uomo, non c'è questa possibilità di decidere di se stesso totalmente. Si decide sempre a partire da una situazione particolare, non sapendo che cosa avverrà in futuro, non sapendo come si svilupperanno le cose. Ecco, allora, a me pare che anche da questo punto di vista, allora, se è vero il discorso che sto facendo, situazioni esistenziali che mutano, e non mutano soltanto per la leggerezza delle persone, per la cattiveria delle persone, per la disonestà delle persone, ma mutano perché mutano le situazioni, perché la vera fedeltà, se vogliamo, no, non è mai una fedeltà ripetitiva, non può essere una fedeltà ripetitiva, è una fedeltà creativa, no? Ecco, è un decidere in un certo senso ogni giorno, come se fosse la prima volta, sulla scorta di una scelta che ho fatto una volta per tutte, per sempre. Cioè questo processo di continua ridiscussione del rapporto, no? Che non vuol dire mettermi in crisi, ma vuol dire riscegliere, no? In modo sempre nuovo e diverso, perché le situazioni mutano, perché io muto, perché l'altro muta, perché la relazione muta di significato, no? Sulla scorta di una scelta che ho inteso fare una volta per sempre, nel senso che c'è questa decisione irrevocabile, che è irrevocabile nella volontà originaria, come cercavo di dire. Ecco, questo mi sembra allora che la congiunzione di questi due aspetti, una interpretazione della indissolubilità nel senso appunto di ideale di perfezione, per altro verso l'attenzione a questa realtà antropologica che caratterizza l'esperienza umana, per la quale appunto c'è un divenire costante, mi pare che comporti allora la possibilità appunto di affrontare tematiche come quelle che il Sinodo ha affrontato in un modo anche più radicale, uscendo semplicemente dalla logica hai sbagliato ma ti perdono, hai sbagliato ma intervengo con la mia misericordia, ma invece tenendo conto della reale situazione umana e della necessità nelle diverse situazioni umane di, per così dire, annunciare il messaggio, ma di annunciarlo, come ci veniva ricordato anche dall'intervento che è stato letto al termine da Don Mario, annunciarlo alla persona che vive in una situazione concreta, che vive in un contesto concreto e che ha bisogno appunto di essere, come dire, aiutato a vivere la propria situazione e non invece essere semplicemente rimandato a dei principi astratti che non hanno nessuna capacità poi di, come dire, interpretare correttamente la situazione in cui egli vive. Secondo tema, quello dell'omosessualità. Qui mi pare che, mentre nel documento che riassumeva i lavori della prima fase del sinodo, quello che ricordavo di Erdo, si affrontava il tema con un'apertura maggiore di quanto poi non è avvenuto nelle conclusioni, nonostante che poi anche le conclusioni, ed è stato questo che forse ha evidentemente obbligato a ridimensionare poi il discorso, nonostante il ridimensionamento non è passato quel paragrafo con i due terzi, no? E quindi non è passato perché la maggioranza che si esige sono i due terzi, ecco. E mentre si affrontava più seriamente il problema nella prima conclusione della settimana del sinodo, dell'intervento del cardinale Erdo, è stato molto annacquato invece nel documento finale, dove in realtà semplicemente sembra si lasci intendere che nei confronti delle persone omosessuali occorre usare misericordia, compassione, eccetera, ma non c'è una presa di coscienza del significato che l'omosessualità ha di per sé e dei diritti che anche l'omosessuale deve poter vivere, no? Ecco, in quanto quella condizione è una condizione che comporta anche, deve comportare la possibilità di sviluppare appunto delle relazioni autentiche. Cioè, mentre si dava l'impressione nella prima fase di essere passati, per così dire, da un paradigma naturalistico, che quindi esclude in senso assoluto la possibilità che l'omosessualità venga considerata come una realtà umana con la quale occorre fare seriamente i conti, no? Anche a livello di sviluppo delle relazioni e quindi, torno a dire, dei diritti delle persone e dei diritti delle coppie, nella seconda fase invece si è ritornati, per così dire, al paradigma naturalistico, scavalcando quel paradigma relazionale, personale e relazionale, che invece è secondo me quello su cui occorre mettersi se si vuole affrontare seriamente il problema, altrimenti si tratta così, no? Certamente di un atteggiamento più aperto, più comprensivo, ma non di un atteggiamento che risolve effettivamente il problema. Devo dire, ma lo ricordavo già anche all'inizio e con questo davvero chiudo perché lascio poi al dibattito la possibilità degli approfondimenti, che mi è sembrato invece sia nella parte conclusiva della prima fase del sinodo, sia soprattutto nel documento finale, eluso quasi del tutto il discorso della contraccezione. Cioè, eluso quasi del tutto. Mi sarei aspettato un atteggiamento un po' più aperto nei confronti della contraccezione, anche tenendo in considerazione che non soltanto la maggior parte delle coppie in genere, ma anche delle coppie che fanno riferimento alla Chiesa, delle coppie che frequentano i sacramenti, delle coppie che vivono un'esperienza cristiana nel senso di una pratica anche religiosa cristiana, mi pare che questo problema largamente possa sempre essere superato, nel senso che le coppie si comportano poi secondo coscienza in modo abbastanza libero. Ecco, il richiamo che invece viene dal documento del Sinodo è un richiamo al valore addirittura profetico della posizione delle umane vite, insomma, ecco, che io considero anche profetica dal punto di vista, semmai, del richiamo che essa fa ai valori. Il valore, per esempio, di una fecondità generosa e di una fecondità responsabile. Questo discorso della generosità e della responsabilità, che sta alla radice dell'umana vita, mi pare un discorso che va evidentemente riproposto anche con forza, no? Ecco, occorre far sì che l'esercizio della fecondità nel matrimonio, vale tra l'altro che la fecondità non è riducibile semplicemente alla procreatività. Ecco, anche questo concetto andrebbe ampliato e sviluppato, cioè la dimensione di fecondità di una coppia intanto si realizza già all'interno della coppia. La fecondità è un valore che riguarda il rapporto di coppia, ma poi si può realizzare in mille modi anche all'esterno della coppia. Certo, il modo più naturale, più normale, se vogliamo, quello più legato ai dinamismi biologici dell'esercizio della sessualità nella coppia è quello della fecondità procreativa, ma non è esclusivo, ci sono altre forme di fecondità, c'è per esempio l'adozione, c'è l'affidamento, c'è l'interessarsi degli altri, no? Il partecipare alla vita sociale come coppia e così via, che sono tutte forme di fecondità. Il concetto di fecondità rinvia, per così dire, al superamento del narcisismo di coppia, alla necessità che la coppia viva il proprio rapporto in apertura agli altri, dove l'apertura alla vita certamente occupa un posto fondamentale, ma non esclusivo. Esistono mille altre forme di apertura e dove, a seconda delle vocazioni, si può anche contenere, no? Come dire, la fecondità biologica a favore di altre forme di fecondità che sono più connesse con appunto la vocazione della coppia. Ma questa è una parentesi che apro. Ecco. Mi pare però giusto ricordare anche che la fecondità procreativa, come fa l'umana vite, deve esercitarsi nel segno della responsabilità generosa o della generosità responsabile, no? Non è un gioco di parole. La responsabilità generosa vuol dire una responsabilità che fa i conti con le possibilità reali, responsabile si è quando si fanno i conti con le possibilità reali, ma fa questi conti con le possibilità reali non in termini egoistici o egocentrici, ma in termini aperti, insomma, sapendo il valore che ha appunto la trasmissione della vita, la donazione della vita, no? Ecco, valore di carattere non soltanto come dire sociale, ma anche spirituale, persino soprannaturale, no? Ecco, in fondo l'ingresso di nuove creature nell'ambito della Chiesa e del Regno, e non soltanto della società, che pure già è molto importante. E dall'altra parte però generosità responsabile, nel senso appunto che la vera generosità non è quella che, come dire, affronta i problemi in maniera scriteriata, ma si pone il problema dell'esercizio effettivo di una generosità che si misura con le possibilità reali, ecco, della coppia e anche con le effettive esigenze della società in cui la coppia vive. Per cui ritorna il discorso della fecondità in senso allargato che facevo prima. Ecco, si può benissimo restringere in alcuni casi, come dire, l'ambito della fecondità procreativa a favore di altre forme di fecondità che hanno socialmente un valore assai rilevante. Torna a dire ancora l'adozione, l'affidamento, che sono in situazioni in cui molti bambini non hanno una famiglia, in cui crescere sono scelte estremamente importanti e significative. Detto questo però, io credo che il problema poi delle tecniche diventi un problema di coscienza della coppia, cioè che tutta questa impalcatura per cui si arriva, per così dire, a distinguere tra mezzi naturali e mezzi non naturali, mi ritorna al discorso della natura, insomma, no? Ecco, sia tutto sommato abbastanza forzata, no? Nel senso che In realtà il concetto di natura che sta dietro anche alle umane vite e che poi è ripreso, anche se in modo un pochino più allargato, nella Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II, è un concetto di natura ancora molto fissista, è un concetto di natura, potremmo dire naturalistico, in cui la natura è concepita come appunto il dato fisico-biologico. La natura umana certamente ha a che fare anche con un dato fisico-biologico, ma è una realtà molto più aperta, molto più complessa, molto più articolata, che include livelli diversi. Fa parte della natura umana la dimensione psichica, fa parte della natura umana la dimensione etica, fa parte della natura umana la dimensione spirituale, fa parte della natura umana la dimensione relazionale. E nella natura dell'uomo anche la relazione. Allora quando in gioco, per esempio, c'è da un lato il rispetto di un dato biologico e dall'altra parte la difficoltà poi a vivere una relazione, se si rispetta quel dato biologico, io credo che ci siano dei valori che appartengono alla natura umana, in questo caso come natura relazionale, che hanno un primato rispetto ad altri, per esempio al rispetto del dato biologico. Il che non significa passare sopra in modo totale al dato biologico, ma considerarlo un elemento strutturante la natura dell'uomo e pertanto un elemento che merita considerazione, ma al di dentro di una visione complessiva, personalistica dell'essere umano, no? Che fa riferimento evidentemente anche ad altri livelli che hanno certamente un valore maggiore rispetto anche al dato biologico. E questa è un po' la posizione, secondo me, dalla quale si dovrebbe partire se si volesse uscire da questa impasse in cui siamo entrati con appunto l'umane vite. Torno a dire, lasciando alla coscienza ben formata delle coppie la decisione circa le metodiche che la coppia ritiene più consentanee con le proprie esigenze di relazionalità, e nello stesso tempo superando questa lettura di tipo naturalistico, no? del mezzo, no? Che finisce magari poi per giustificare anche, no? Finalità che sono in contrasto nettamente con le vere finalità di generosità e di responsabilità a cui alludevo. Si può benissimo essere, per esempio, non generosi e non responsabili utilizzando i mezzi naturali, no? E viceversa essere generosi e responsabili utilizzando i mezzi cosiddetti non naturali. Ecco. Ora, è più importante l'obiettivo, il fine, i valori che sono in gioco e che vanno innanzitutto rispettati, o più importante invece il mezzo, che evidentemente è in subordine, che non significa che non ci sia anche una moralità del mezzo, altrimenti incorriamo in una prospettiva machiavellica, no? Purché il fine sia legittimo, qualsiasi mezzo diventa lecito. Non è questo il discorso che faccio. Dico che c'è una priorità del fine e che in ogni caso, in questo caso poi specifico, il mezzo è del tutto secondario, intanto in quanto a me pare che non ci siano molte differenze tra i mezzi naturali e i mezzi non naturali dal punto di vista appunto dell'esercizio generoso e responsabile della fecondità procreativa. Ma mi fermo qui perché sono già stato anche troppo lungo, spero di aver dato una serie di spunti che adesso possono anche essere ripresi e approfonditi dalla discussione.
Grazie. Allora, mentre qualcuno comincia a riflettere e a chiedere la parola, io ho fatto questa constatazione. Siamo qui in 13 preti, mai capitato una cosa simile, in una serata, una chiesa a più voci. Io penso che, pur non tenendo famiglia, non siamo interessati al discorso perché cerchiamo di capire come relazionarci con le famiglie, con le problematiche che sono state presentate questa sera, e abbiamo a ritornare a casa, in parrocchia, con lo spirito proprio di Francesco, vescovo di Roma, e tutti quei vescovi che comunque sostengono e portano avanti questo discorso della misericordia, dell'accoglienza, no, dei diversi, compresi i preti, che sono in mezzo alla gente, eccetera. Quindi, grazie di essere qui comunque. C'è Don Attilio, Don Claudio, Don Alberto, Don Marco, Don Carlo, Don Luca. Giovanni, Ezio, Domoretta, Vercelli e Stefano. Don Stefano, pure di Vercelli. Beh, io dirò come farei di
posso ogni tanto. Posso chiedere una birra? Sono rimasto sempre.
Scusa. Ecco, allora chi vuole intervenire? Raccogliamo due o tre interventi così poi.
Vorrei fare tre domande, diciamo, di testa. Una prima è relativa alla posizione del Gesù storico. Sì, dai testi che hai citato viene chiaro che il Gesù ha una certa, tende a indicare l'ideale di perfezione. Però mi domando se in realtà questo Gesù storico viene ricostruito immediatamente dai testi di Matteo, sia proprio il Gesù storico, vero e proprio, che non sia invece una redazione, diciamo così, di tipo matteano, e in più mi lascia il sospetto se non ci sia una tradizione essena all'interno di questo, in quanto si sa che gli esseni avevano una posizione rigorista. Mentre mi chiedo se in Gesù, che tendenzialmente ha una posizione più irenica nei confronti dell'uomo, non lasci intravedere, ecco, quella che tu hai citato come la debolezza, la fragilità, l'alea che è tipica poi dell'uomo che non può decidere di se stesso fino alla fine dell'esistenza, dove in fondo la cosiddetta durezza dei cuori, attribuita, ecco, alla tolleranza di Mosè, non fosse anche in qualche modo condivisa da Gesù questa durezza dei cuori. In altri termini, come quando incontra l'adultera, neppure io ti condanno, ma non peccare più. Ma cioè in pratica, ecco, la concessione o la consapevolezza che l'uomo ha questa impossibilità di decidere di se stesso fino alla fine, lascia intravedere nel Gesù storico una maggior larghezza. Questo è un primo sospetto. Ma la seconda è quell'ultimo accenno che hai fatto, per esempio, alla natura, effettivamente questo naturalismo. Mi domando che senso può avere, senso, no? Per esempio, l'impedimento dirimente dell'impotenza. È un impedimento di rimedio, mi sembra, no?
Sì, sì.
E che significa che la sessualità non è più gestibile se non...
Non l'impotenza generante, coeundia però, è l'impedimento. Sì.
Ma non so, ecco, questo diritto canonico in altri termini ha in qualche modo fatto una scelta nella valutazione della sessualità,
certo.
quasi bloccando l'uso, se non... Per ultimo, ultima domanda di un sospetto che mi è nato, ma questa problematica messa sul tappeto da Papa Francesco, non può essere pensata, soprattutto il problema dell'accesso alla parentela per i divorziati, gli sposati, eccetera. Non è per caso una resa dei conti di un vecchio problema che è stato un po' scavalcato, che era il referendum sul divorzio, che è stato un po' con sufficienza, ecco, ignorato, soprattutto dal mondo clericale, mentre invece poi si ripropone evidentemente con il riconoscimento implicito anche del divorziato risposato in rapporto all'Eucaristia, ma in realtà sia una resa dei conti, un modo di rispondere ad un problema che fu cavalcato quando è stato proposto in modo più acuto in passato.
Grazie.
Io faccio un intervento molto più semplice. Quando ho letto, ho così cominciato a pensare a queste a questo sinodo che si andava preparando, eccetera, mi aveva colpito molto il metodo con cui si è affrontata questa cosa, dunque il questionario, il primo incontro, il sinodo, il pre-sinodo, poi dopo un anno, un altro sinodo in mezzo, un tempo di riflessione, la libertà di parola, la libertà di espressione dei partecipanti. Mi hanno fatto subito pensare bene, nel senso che quando si mettono insieme molte persone, sia pure con sensibilità e dottrine anche, no, dottrinali diverse, non può che venire del bene, ecco, mi pare. E mi chiedevo se questo metodo sia qualcosa che possiamo considerare acquisito, o se è qualcosa che, chi lo sa, magari tra un papa passerà, o se, no? Se è qualcosa che una volta gustato dai vescovi, dai cardinali, dai partecipanti, ai sinodi, dalla Chiesa tutta, non se ne vorrà più separare, oppure se invece si accetterà che si ritorni alle ratifiche. Ecco.
Grazie. Ci sono due.
Sì. Ma io ho due punti da vorrei sottoporre. Mi sono meravigliato che non si sia affrontato un tema che mi sembra radicale per risolvere molti problemi, quello della contraccezione delle coppie sposate, quello degli omosessuali, e cioè il piacere sessuale è intrinsecamente cattivo, cioè è cattivo in sé, e quindi va redento in qualche modo per poterlo fruire, oppure è la relazionalità con cui lo si affronta quella che può essere cattiva. E questo non è un problema che è stato affrontato, mi sembrava invece fondamentale. Un'altra cosa che volevo chiedere è riguarda la questione della concessione che vorrebbe essere data con delle regole di poter accedere alla comunione ai divorziati e sposati. Paolo, che mi sembra non sia una persona molto tenera, dice probet se ipsum homo. Non dice probet ecclesi hominem, e quindi in fondo rimanda alla coscienza della persona quella di valutare se può, se deve accedere alla comunione oppure no.
Poi facciamo un altro giro. Allora, le domande di Don Carlo sono molto grosse, e soprattutto la prima, poi dovresti essere tu maestro in questo, non io. È una domanda retorica, penso almeno. Nel senso che io non so se qual è il vero Gesù storico, nel senso che effettivamente noi abbiamo dei testi che nascono molto dopo, insomma, no? Che riflettono già una interpretazione che della figura di Gesù si dà all'interno di comunità anche diverse, insomma, che pertanto registrano magari alcuni elementi, certamente ci sono gli ipsissima verba, insomma, no, di Gesù, ma in una contestualizzazione che è già molto diversa rispetto evidentemente a quella in cui magari sono nate quelle affermazioni, quei presupposti e così via. Per cui è difficile dire, no, ecco, che davvero lì ci si trova di fronte alla presa di posizione chiara, netta di Gesù, insomma, anche se il discorso dell'indissolubilità è veramente un discorso molto radicale nel Vangelo, insomma, cioè è uno dei più radicali, credo, insomma. Ecco. E allora è per questo che secondo me, se lo si mette nella prospettiva che cercavo appunto io di dare, che poi peraltro risponde, lo ricordavo già prima ma lo ribadisco, a una lettura che nell'ambito della riflessione teologico-morale si fa delle norme, delle cosiddette norme. Si dice che esistono due tipologie di norme, no? A cui il cristiano deve obbedire in qualche misura. d'accordo, perché se sono norme evidentemente vanno prese seriamente in considerazione, non sono piccoli, sì, sì, per pochi eletti, sono riferimenti che ogni credente deve fare propri, insomma, in qualche modo. Ci sono le norme precetto, che sono norme chiuse, norme che in qualche modo implicano un'adesione incondizionata, no? E ci sono invece norme ideali di perfezione, che sono norme aperte, che indicano un cammino, che tracciano una strada, che indicano un obiettivo, un fine, no? Ecco, pensate a come tutto il discorso della montagna si riassume poi in quella espressione molto significativa: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Oppure Luca dice: siate misericordiosi, è ancora più bello, come misericordioso il Padre vostro. Allora, chi può essere perfetto e misericordioso come il Padre? Nessuno, evidentemente. Però questo modello, questo archetipo, questo riferimento lo dobbiamo tenere davanti e diventa normativo. Se io voglio essere cristiano, devo mettermi sulla strada della imitazione della perfezione del Padre, sulla strada della imitazione della misericordia del Padre. Allora questa è, mi pare, la prospettiva di un cammino che peraltro fa della vita cristiana una vita di continua conversione, no? Ecco. E quando io arrivo a un certo punto della mia vita e faccio il punto, evidentemente se guardo le cose in quella prospettiva dell'ideale di perfezione, mi rendo conto che per quanto cammino abbia fatto è molto più il cammino che mi rimane ancora da fare, perché il perseguimento di quell'ideale che mi sta davanti mi mette nella condizione di dover essere ancora largamente in cammino. Ecco. E del resto i santi hanno questa coscienza, i veri santi, no? Ecco, di essere molto lontani dalla perfezione, proprio per questo appunto si santificano, nel senso che si convertono quotidianamente, costantemente. Ecco. Allora mi pare che se concepiamo le norme così, come norme appunto precetto e come norme ideali di perfezione, e leggiamo l'indissolubilità, che peraltro è contenuta nel discorso della montagna, torno a ribadirlo, no? Ecco. Come una norma ideale di perfezione, allora tutte le mediazioni diventano possibili, chiaramente, dal punto di vista pastorale. Tant'è vero che già il Nuovo Testamento qualcuno la fa. E poi la tradizione della Chiesa primitiva, che non ho potuto evidentemente soffermarmi più di tanto su questo discorso, ma ha già in sé una serie di altre mediazioni, che sono poi quelle a cui fanno riferimento alcuni padri della Chiesa, che sono quelle a cui fa riferimento la Chiesa ortodossa, per esempio, che ha assunto più, come dire, l'interpretazione data da un certo filone della patristica, no? E ha continuato in questa direzione fino ad oggi. Quindi ecco, io lo leggerei in questo senso, anche se evidentemente la radicalità della posizione di Gesù, ammesso che sia la posizione di Gesù, questo lo devi dire tu, la radicalità si compone bene anche con la possibilità poi dell'atteggiamento di accondiscendenza nei confronti, non in senso negativo, di accondiscendenza nel senso del rispetto del limite umano, della creaturalità, del peccato che incombe sull'uomo. È vero che la condizione scatologica inaugurata dalla venuta del Regno è diversa dalla condizione precedente, no? Quella per la quale appunto per la durezza di cuore Mosè consentiva la consegna del livello di ripudio, ma è anche vero che se certamente anche l'escatologia va oltre persino la protologia, cioè va oltre, però è anche più indietro per altri aspetti rispetto alla protologia, perché il peccato segna di sé la condizione umana, no? In qualche misura, questo ce lo dice la teologia, il peccato segna di sé la condizione umana e più ancora segna di sé la condizione umana, indipendentemente da dove questo viene, il limite umano, la creaturalità, quel fatto per cui appunto noi possiamo decidere, ma decidiamo in un certo momento e la vita scorre in momenti successivi, dei quali non disponiamo nel momento in cui abbiamo deciso. Non disponiamo nel senso che non conosciamo che cosa avverrà, nel senso che non possiamo predeterminare quello che avverrà. Questo è importante, secondo me, questa dimensione che lega in qualche modo il discorso dell'indissolubilità, cioè della scelta irrevocabile, alla condizione umana in quanto tale, che è una condizione di precarietà, è una condizione di impossibilità, in qualche modo di una decisione irrevocabile in senso assoluto. È una decisione irrevocabile nel senso della volontà del per sempre, ma non è una decisione irrevocabile nel senso che quella volontà è una volontà che mi autodetermina poi assolutamente in quella direzione. Ecco. Per questo dicevo che la vera fedeltà è appunto rimettere in discussione ogni giorno, come se fosse la prima volta, la scelta che già si è fatta e si è fatta con quella volontà del per sempre. No? Ecco. Tema della natura, ecco, all'interno dell'instrumentum laboris, che è il documento preparatorio del sinodo, come già dicevo, e c'è un passo che sembra mettere in discussione il concetto di legge naturale, e mi ha un po' colpito perché è la prima volta che in un testo quasi ufficiale, anzi senz'altro ufficiale, si dice, forse presa poco così, adesso io non ricordo le parole esatte, che anche questo discorso della legge naturale andrebbe rivisto perché già il termine stesso è diventato equivoco. E questo è già qualcosa, insomma, no? È riconoscere che probabilmente la discussione attorno al tema è una discussione che va portata avanti tenendo conto di una serie di dati che appunto sono i dati acquisiti anche attraverso le conoscenze scientifiche, eccetera, le conoscenze antropologiche, insomma, no? Ecco, il concetto di legge naturale poi è stato interpretato anche diversamente a seconda dei vari periodi storici, no? Ecco. Ma il tema dell'impotenza coeundia, che a me mi ha sempre lasciato profondamente perplesso. Devo dire che secondo me è appunto un modo, pensate a persone handicappate che non possono sposarsi perché non hanno la potenza coeundi, insomma. Questo mi fa impressione perché per un verso si lega molto il matrimonio, a partire da Agostino, all'amore quasi spirituale, platonico, per altro verso poi diventa invece egemone il discorso della sessualità, addirittura della possibilità del coito. E qui c'è tutta una tradizione anche che spiega un pochino il perché di questa visione delle cose, no? Ecco, perché c'è tutta la tradizione su che cosa fa il matrimonio, se a fare il matrimonio è il consenso, semplicemente, insomma, o se è il consenso ma con l'intervento del coito, tant'è vero che da qui nasce la possibilità della dichiarazione di nullità del matrimonio orato non consumato, no? Ecco, che è così anche quello una cosa un po' strana, insomma, ecco, perché uno potrebbe anche andare avanti per anni senza consumare il matrimonio al limite, e quel matrimonio può essere a distanza di 30 anni, no? Quando due persone hanno vissuto intensamente dal punto di vista affettivo, eccetera, un rapporto che era un rapporto a tutti gli effetti, in qualche misura matrimoniale, no? Cioè di coniugium, senza avere il rapporto, quel matrimonio può essere sciolto, dichiarato nullo, che sciolto, perché non è stato il scioglimento, di dichiarazione che non è mai esistito. Cioè questo sono quelle contraddizioni che vengono anche da, secondo me, l'aver sovrapposto alla riflessione teologica e prima ancora alla Bibbia il discorso del diritto canonico, che poi ha evidentemente causato una serie di processi, no, che ben conosciamo. E sulla resa dei conti, sì, io sono abbastanza d'accordo, tant'è vero che da quando è nato quando si è introdotto nel nostro paese, e non solo nel nostro paese, ma il nostro paese è stato uno degli ultimi in Europa, è introdotto la legge del divorzio, no? E c'è stata una, siccome l'Italia è comunque la cassa di risonanza per la Chiesa, tanto in quanto in Italia c'è il Vaticano, c'è il Papa e così via, e di lì è partita tutto un tentativo di allargare le maglie sulla dichiarazione di nullità, che per carità, io non escludo che l'istituto della dichiarazione di nullità abbia un suo valore, ce l'ha anche la legge civile italiana, tra l'altro, si può dichiarare anche dal punto di vista civile nullo un matrimonio, nel senso che se ci sono certe condizioni di partenza per cui tu sei stato obbligato e dimostri che sei stato obbligato a sposarti, la legge civile ti dichiara nullo quel matrimonio, inesistente, perché appunto c'è stata una costrizione, insomma, no? Ecco. Quindi ci possono essere, però l'allargamento lascia intendere poi che si va nella direzione, secondo me, di una deriva qualunquistica, nel senso che si fa rientrare poi come nullità un rapporto che magari invece è stato vissuto autenticamente per molto tempo, nel quale sono anche nati dei figli, che però si riesce a dimostrare in qualche modo che all'inizio era viziato, non si sa bene da che cosa, insomma. Cioè, allora è molto più onesto chi dice, no, io sono stato sposato, ritengo di essermi sposato, sì, seriamente, no? Ecco, in quel momento. E poi le cose sono cambiate e effettivamente l'amore è venuto meno per una serie di ragioni che sono quelle che ricordavo anche poc'anzi, no? Ecco, E allora a quel punto chiedo effettivamente che quel matrimonio venga in qualche modo ridiscusso e cancellato, se è possibile, e che possa accedere a un altro matrimonio, che poi è già quello che avviene per i vedovi. La Chiesa orientale, che è più aperta sul versante appunto del riconoscimento delle seconde nozze e anche delle terze nozze, no? Ecco, e tratta il matrimonio del vedovo alla stessa stregua del matrimonio delle seconde nozze, della persona che invece era sposata normalmente e che si è separata, poi ha fatto il divorzio e poi perché ritiene che quel per sempre sia anche per sempre sia anche legato alla continuità del rapporto dopo la morte, cioè che tu ti sei legato anche, allora dice, c'è la morte fisica che consente appunto che si passi, questo già lo interpreta come in qualche misura una eccezione rispetto all'indissolubilità, accanto alla morte fisica c'è anche invece la morte dell'amore, la morte psicologica, la morte della relazione, insomma, no? Che è un'altra forma di morte, intanto in quanto quella relazione che sussisteva non sussiste più perché è venuta meno la condizione perché quei due potessero davvero stare insieme, fare comunione, amarsi e così via, no? Ecco. E quindi credo di sì che ci sia una parte di verità, cioè che anche questo tentativo così appunto di riconoscimento della possibilità della comunione senza mettere in discussione il valore delle seconde nozze, ecco, perché se si mettesse in discussione allora si rientra in una prospettiva in cui la legittimità del divorzio viene affermata anche all'interno della Chiesa, chiaramente, insomma, ecco. Come peraltro avviene, torno a dire, nella Chiesa orientale, insomma, con la famosa oikonomia. E questo mi sembra che sia sì anche un tentativo di recuperare un rapporto, anche perché ormai il numero delle persone qui. Sarebbe interessante riportare i dati di quella indagine di carattere sociologico che ha fatto fare il questionario, ecco, che mettono in evidenza come queste situazioni difficili, cosiddette, queste situazioni di scacco nell'ambito matrimoniale sono sempre più frequenti, come sempre più frequenti sono le riunioni civili, come sempre più frequenti sono anche all'interno del mondo dei battezzati, come sempre più frequenti sono le convivenze, come sempre più frequenti, ecco. Cioè c'è un dilagare quantitativo di questi fenomeni che certamente non può non porre il problema anche alla Chiesa dal punto di vista pastorale, e di questo il Papa si è fatto carico in maniera molto, molto, molto decisa ed esemplare, secondo me, insomma. E sul metodo, ecco, lei ha molto ragione nel dire che si è attivato un processo metodologico diverso rispetto al passato, no? Tanto col questionario, ma poi con una serie di cose che anche giustamente sono state ricordate questa sera e che lei giustamente ha ripreso. Ecco, io credo che lo stile complessivo con cui appunto questo Papa tende a fare Chiesa nel senso della collegialità, nel senso dell'apertura, nel senso della schiettezza, anche personale, insomma, ecco, quando risponde per esempio ai giornalisti non si preoccupa molto di... non è che fa molte circonlocuzioni, non è che ci gira attorno agli argomenti, ma risponde così, ecco. Tra l'altro usando una lingua che non è neanche la sua, perché normalmente risponde in italiano, e quando una lingua non è la tua, certe sfumature possono anche sfuggirti, nel senso che sono anche legate al possesso di una lingua che, se è la tua, è evidentemente quella che per tanto tempo hai utilizzato, che ti porta in qualche misura. Insomma, se non è invece la tua, anche se è una lingua che conosci bene, certe sfumature possono sfuggirti. Ecco, mi sembra molto, molto schietto, molto immediato, molto capace di dire quello che pensa, no? Senza circonlocuzioni inutili. E mi ha molto impressionato, dico tra parentesi, il fatto che sia il direttore di Civiltà Cattolica, che gli ha fatto quella lunga intervista che conoscete, sia Scalfari, hanno dichiarato che quando hanno rimandato al Papa l'intervista scritta, ecco, che avevano registrato, il Papa ha detto, pubblicatela così, non ho neanche voluto vederla. Il che dice anche di una certa sicurezza personale, no? Ecco, ma anche di una volontà di sdrammatizzare un pochino questa figura del Papa ieratica che deve tutte le volte pesare tutte le parole, no? Ecco, perché se le dice il Papa in quel modo, eccetera. A me sembra che questo stile, no? Ecco, molto più, come dire, feriale, no? Molto più quotidiano, molto più immediato, che secondo molti ha per esempio desacralizzato la figura, però c'è anche tutta una serie di prese di posizioni che sono contrarissime a questo Papa. E questo Papa non è che sia così amato come può sembrare, probabilmente lo è molto dalla gente comune, ma non tanto da certi ambienti, compresi quelli curiali, insomma, no? Ecco. E credo che questo abbia certamente riportato invece l'attenzione su una dimensione di umanità, che secondo me è quella più importante, che traspare, e che anche lo stesso uso del corpo, per esempio, non è nella ieraticità o nella, come dire, drammaticità voluta un po', no, di Giovanni Paolo II, ma è un uso del corpo molto più normale, più feriale, no? Ecco, quando accosta la gente, quando abbraccia le persone, eccetera, no? Ecco, sembra più una persona come le altre, no? Il che secondo me non guasta, no? Di fronte a certe forme di sacralizzazione esteriore che poi mantengono le distanze, ma non voglio entrare nel merito, dico soltanto che con una figura come questa i conti si devono fare anche in futuro un pochino, insomma, cioè che il cambiamento di stile non è così facile da bypassare, anche se poi può essere che evidentemente subentrando altre figure si ritorni, no? Ecco, a forme più sacralizzate o a forme anche più gerarchiche, cioè più come dire, centralizzate, insomma, no? E meno capaci di accettare un dialogo aperto e più allargato all'interno della comunità. Il tema del piacere sessuale è un vero tema, insomma, no, è un tema grosso. E credo che ci sia ancora molto dentro al mondo ecclesiastico, ma anche alla teologia, insomma, no, ecco, una certa ambivalenza, in parte dettata anche dal fatto che c'è un'ambivalenza strutturale nella sessualità. Cioè che la sessualità, che è una grande ricchezza per molti aspetti, può diventare anche un'arma a doppio taglio, nel senso di una realtà attraverso la quale si soggioga l'altro, si utilizza strumentalmente, eccetera. Sappiamo che esistono molte forme di manifestazione, no? Ecco, della sessualità, tra le quali anche alcune che vanno nella direzione della depravazione. Ecco. E quindi la sessualità ha un po' questa ambivalenza, però secondo me non c'è ancora un'acquisizione, almeno fino in fondo, all'interno della Chiesa, della positività del sesso, no? E di una visione liberante del sesso, che appunto guarda al sesso come a un'energia che ha un'enorme potenzialità in ordine alla crescita della persona e della relazione. C'è ancora un sospetto di partenza che non è dettato soltanto da quella ambivalenza che certamente c'è, no? C'è sempre stata, eccetera, eccetera, ma è dettato proprio, come dire, da una pruderie in qualche misura che ha caratterizzato, per così dire, la Chiesa un po' di sempre, insomma, no? Ecco, basterebbe pensare, lo dico così perché il linguaggio secondo me è una spia anche di un modo di sentire, di percepire le cose, che fino a non molto tempo fa dire che tale ha commesso un atto immorale quasi istintivamente faceva dire alla gente ha commesso un atto contro la sessualità, no? E non un atto contro la giustizia, contro la verità, cioè l'atto immorale era l'atto sessuale, veniva identificato l'atto immorale con l'atto sessuale. Questo dice di una concentrazione eccessiva dell'attenzione morale, no? Attorno a questo ambito e non ad altri ambiti che sono non solo altrettanto importanti, ma anche più importanti, molto più importanti. La giustizia è molto più importante, la carità è molto più importante, no? Quindi c'è, dietro tutto questo poi c'è evidentemente allora il sospetto del piacere, no? Perché il piacere diventa il momento in cui la sessualità manifesta questa presenza di pulsione, no? Che c'è nell'uomo e che è caratteristica appunto della esperienza umana e che conduce, no, direttamente al piacere. E quindi questa incapacità in qualche modo di valutare il comportamento, per questo parlavo anche di ambivalenza, nei rapporti, siano essi rapporti etero, omosessuali e così via, in relazione alla capacità che si ha di vivere intensamente la relazionalità. Il criterio dovrebbe essere questo, no? Ecco, è buono un rapporto nella misura in cui è un rapporto che costruisce relazione, che provoca relazione, che determina relazione, insomma, ecco. Naturalmente tenendo presente che nella vita di una persona e di una coppia, in questo caso, le relazioni non sono mai sempre perfette, sono in maturazione, ci sono momenti di involuzione, momenti di ritorni invece in avanti e così via, insomma, no? Ma laddove appunto l'obiettivo è la costruzione della relazione a tutti i livelli, insomma, evidentemente la sessualità, il piacere sessuale, tutto quello che in qualche modo coordina con questa crescita relazionale diventa positivo. E sono d'accordo nell'ultima sua affermazione, cioè che in ultima analisi la decisione dovrebbe essere lasciata alla coscienza della persona, ma questo, il primato della coscienza, cioè il fatto che la coscienza sia l'ultima norma o la norma prossima dell'agire morale, è dal punto di vista teorico un'affermazione che è sempre stata fatta, anche in periodi, diciamo, più oscuri della Chiesa. Si è sempre detto che, per esempio, la relazione, che la coscienza è la norma ultima o la norma prossima a cui fare riferimento, certo dopo aver esplorato anche le norme, no? E quindi il campo dei valori, delle norme e così via, ma che a decidere ultimativamente la coscienza. E addirittura si è sempre anche detto teoricamente, no? Poi magari di fatto invece si andava in direzione diversa o opposta, che occorre rispettare il diritto della coscienza invincibilmente errone, diritto della coscienza invincibilmente errone, cioè di una coscienza che è oggettivamente nell'errore, ma lo è invincibilmente, nel senso che non lo è per cattiva volontà, per insufficienza di attenzione al discorso dei valori, eccetera, eccetera, ma perché ha fatto tutto un cammino ed è arrivata a quella conclusione, invincibilmente errone. Questo a dire che c'è sempre stata teoricamente l'attenzione, poi di fatto invece si misurava tutto con la base non tanto della coscienza quanto della norma morale, e questo evidentemente portava fuori da una visione dell'etica in cui la norma morale ha certamente una rilevanza, diventa un parametro di riferimento da cui non posso prescindere, ma in cui la decisione poi responsabilmente la devo assumere io. E in fondo la morale che fa leva sul primato della coscienza è una morale molto più responsabilizzante e anche molto più impegnativa di quella che comporta invece semplicemente un adeguamento puro e semplice alla norma, un adeguamento puro e semplice al dettato, no, che mi viene dall'esterno.
Bene, facciamo un altro giro di domande, interventi.
Buonasera, spero di riuscire a farvi la domanda, perché in realtà ne vorrei porre più di una. Ho prestato attenzione, credo in modo abbastanza profondo, a tutto quello che lei ha detto, però ha terminato con un concetto che è quello che in fondo è quello più, per me, più semplice per poterle fare la domanda, quando mi dice che riguarda molto la coscienza, quello che poi dovrà essere la nostra moralità e quello che vorremmo probabilmente seguire per essere in un cammino di fede, di buoni cristiani. Allora io le chiedo con molta semplicità, ho dei figli grandi e ne ho due ancora in età, diciamo, di adolescenza, preadolescenza, hanno 14 e 12 anni, che mi pongono spesso delle domande alle quali io francamente so rispondere. Ho detto che sarei venuta a questa riunione questa sera e loro, cioè, non li ho portati per una cosa molto semplice, devono andare a scuola e ho detto rimanete a casa, vedrò di fare una sintesi di quello che verrà detto. E adesso io sono in grande difficoltà, perché andando a casa loro mi porranno delle domande e io credo di non essere in grado di rispondere, soprattutto per l'argomento dell'omosessualità, perché non le nascondo che solo l'altro giorno la bambina più piccola, non so cosa ha sentito, comunque penso qualche cosa alla televisione, e mi ha semplicemente detto, però mi dite e ci dite spesso che siamo tutti fratelli, non mi sembra che poi in realtà lo siate. E questa è una delle ultime cose che mi ha chiesto. E poi anche per quello che riguarda invece il concedere il sacramento alle persone che hanno già avuto un matrimonio, anche lì noi viviamo in una situazione familiare dove io ho una figlia, felicemente sta felicemente con una persona che ha già avuto un matrimonio, hanno formato una famiglia, e quindi nel contesto nostro familiare viviamo una situazione di questo tipo, alla quale i figli più piccoli spesso chiedono, anche riguardo al sacramento, perché se Marco e Benedetta si dovessero risposare, perché non possono poi ricevere il sacramento. E io molto semplicemente le chiedo, dopo questa bella serata, a fronte di queste domande, che cosa posso rispondere. Grazie.
Grazie a lei.
Allora, io invece volevo porre una questione sul discorso della contraccezione, che io non voglio chiamare con questo nome, ma voglio chiamare come regolazione della fertilità. E ho presente un metodo che mia moglie e io abbiamo praticato da quando siamo sposati, che è il metodo Billings, no? Provato anche con delle popolazioni non così evolute come noi, e che ha dato grandi risultati, e che è molto attento al rapporto dei due sposi, dei due coniugi, chiamateli come volete, perché comunque sanno capire quali sono i periodi della fertilità della donna, che in un mese sono qualche giorno, no? Non è che sono tantissimi, e dove quindi il rapporto fra i due non è una questione di prevaricazione o di voler fare, no, cose particolari, ma è quello di una grande comprensione. Ecco, io vorrei veramente che la Chiesa su queste cose qui fosse ancora più attenta. Io non lo so, perché ultimamente non ne ho mai più sentito parlare, perché forse sarebbe molto più semplice che non tutti i metodi contraccettivi.
Faccio solo due o tre osservazioni aggiuntive, che prendo anche in buona parte dalla esortazione apostolica del Papa. A me sembra che il Papa abbia una visione che non è ancora emersa del tutto, ma una visione complessa, completa e profonda della Chiesa, del Ministero, eccetera, e che lentamente, perché forse non siamo preparati, lentamente ci educa a questa visione. Vi cito una che è stata detta già stasera, una visione di Chiesa, popolo di Dio, che è chiamato a decidere di se stesso, che è chiamato a dire qualche cosa sulla propria vita, e non lasciare che siano altri a decidere sulla vita di altri, ma che la responsabilità sia personale e diretta. E questo mi pare uno degli elementi tipici della visione ecclesiale che ha il Papa. che si rifà quel vecchio adagio per cui ciò che interessa a tutti deve essere deciso da tutti. E noi certo non siamo abituati, e c'è il pericolo che c'è il pericolo, io non lo vedo ancora superato, che questo sia diventato un sistema, un metodo per la Chiesa di coinvolgimento, di ascolto, di confronto, eccetera. Secondo, a me sembra che, come dice il Papa, il Vangelo deve essere sempre Vangelo, vale a dire che quando noi annunciamo il Vangelo o diciamo cose buone per la vita della gente o non diciamo più il Vangelo. E il Vangelo è buono indipendentemente dalle nostre condizioni, dalle nostre situazioni. Perché il Vangelo non è buono se io sono buono o perché io sono buono, ma è buono in quanto mi crea la possibilità di aderire alla bontà che mi offre, che mi presenta. Io non posso predicare un Vangelo condannando, eliminando, escludendo. Non lo posso fare perché quello non è più Evangelo, quello diventa qualche cos'altro. Terza cosa, il Papa dice nel capitolo quarto, tra i quattro criteri che elenca, che il tutto è superiore alla parte. Come sembra che questo abbia delle conseguenze operative molto concrete. La persona umana non coincide mai né con la sua sessualità né con alcuni aspetti della sua personalità, che noi definiamo in tanti modi o che noi rischiamo di far identificare. Per cui una persona umana è sempre più di ciò che rappresenta all'esterno, di ciò che mostra, di ciò che rende, di ciò che, o di quelle che sono le sue sensazioni o le sue anche tensioni personali o le sue attrazioni emotive. Una persona, essendo il tutto, è superiore alle sue parti, e quindi le parti vanno giudicate e valutate a partire dall'interezza della persona. Un'altra piccola osservazione: si parlava di radicalità del Vangelo, perché ci sono delle cose che nel Vangelo non sono radicali? Si cita questa in genere, no? Che l'uomo all'inizio, Dio creò l'uomo e la donna, eccetera, e questo sarebbe una forma di radicalità nel rapporto matrimoniale, tanto da essere indissolubili. E le altre radicalità dove le abbiamo lasciate? La radicalità della giustizia, della fraternità, della condivisione, della strapparci gli occhi se ci scandalizzano, tagliarci la mano se ci scandalizzano, dell'odiare il padre e la madre se diventano ostacolo alla nostra fede, alla nostra sequela di Gesù Cristo, del non eccetera eccetera. C'è qualche cosa nel Vangelo che non sia radicale? Abbiamo trovato però per tutto delle mediazioni, per tutto, meno che per questo. Allora, richiamarsi alla radicalità del Vangelo su questo, solo su questo, esclusivamente su questo, mi pare estremamente ipocrita e deleterio, perché dovremmo richiamare anche tutte le altre. E la radicalità della povertà non esiste, a cominciare dai vertici della Chiesa, non c'è una radicalità della povertà. E l'ultima cosa che accennava il Signore sul fatto del piacere, mi ha sempre fatto impressione che quando noi dobbiamo fare penitenze tocchiamo qualcosa del piacere, stiamo senza mangiare, non mangiamo i dolci, evitiamo i gelati, lasciamo le caramelle, cioè andiamo sempre a colpire un lato del piacere. Ma chissà se una volta riusciremo a colpire il lato della giustizia, il lato della fraternità, il lato della condivisione. Chissà se mai ci verrà in mente che non c'è solo l'aspetto del piacere quando si tratta di fare penitenza da eliminare, da togliere, da ridurre, ma c'è un mondo più umano da costruire, ci sono relazioni più buone e più accoglienti da costruire, eccetera eccetera. Andiamo sempre a toccare il lato del piacere. Io non ho ancora capito il perché.
Grazie.
Io credo che con
questo giro.
Sì, cerco di essere molto più sintetico nelle risposte di quanto non lo sia stato precedentemente, perché vedo che il tempo sta passando e credo che alle 11 bisogna chiudere. Ma sulla, le domande poste dalla signora in fondo, non so come si chiama, sono domande vere, cioè che cosa ha in fondo risolto questo sinodo, cosa posso dire ai miei figli rispetto ai due temi che appunto lei proponeva, il tema dell'omosessualità e il tema dell'Eucarestia, prima ancora della penitenza, ai divorziati e risposati. Il sinodo non ha proposto niente fondamentalmente, nel senso che al di là del dibattito che è stato molto aperto, in cui le posizioni maggioritarie sono andate nella direzione di un'apertura verso queste questioni, non si è arrivati a delle soluzioni, insomma, nel senso che intanto questo sinodo aveva un valore interlocutorio, no? Era soltanto un sinodo in qualche misura preparatorio rispetto al sinodo che avverrà poi il prossimo anno in ottobre, che è il sinodo ufficiale, cioè quello non straordinario, quello ordinario che è già previsto. Notate tra parentesi, questo lo dico perché, che non saranno neanche le stesse persone a formare un prossimo sinodo, perché in realtà questo sinodo straordinario è stato voluto dal Papa con le presidenze di tutte le conferenze episcopali, mentre i sinodi ordinari non prevedono i presidenti delle conferenze episcopali, prevedono dei membri eletti dalle conferenze episcopali, che possono essere, in molti casi sono non i presidenti, ma altri membri, insomma, dell'episcopato di quella nazione o di quella regione. Chiusa la parentesi, quindi non ci sono delle soluzioni, certamente c'è un clima che mi pare vada in una certa direzione, in maniera maggioritaria, c'è una volontà di affrontare i problemi uscendo dalle logiche tradizionali, diciamo così, no? Ancora però dentro mi sembra una certa ambiguità, no? Perché io sono molto d'accordo col discorso sulla misericordia, sulla compassione, sulla disponibilità, sul dialogo, sull'apertura, sul riconoscimento del diverso e così via, però mi sembra che se non andiamo oltre, non riconosciamo dei diritti, non riconosciamo un valore in sé, no? Di certe posizioni, no? Per esempio nel caso dei divorziati e risposati, il valore in sé delle seconde nozze, no? Questo è il problema vero, no? O nel caso degli omosessuali, il valore in sé di una relazione anche tra persone, di un'unione tra persone, insomma, ecco, che comporta evidentemente anche espressioni di affettività, di sessualità e così via. Credo che siamo ancora in una fase che è, per carità, rispetto al passato già promettente, ma non ancora la fase che affronta in modo radicale, come secondo me si dovrebbe, i problemi, insomma, ecco. D'altra parte capisco che questo cammino può anche avvenire per stadi, no? Che è un cammino che ha anche le sue lentezze, che sono determinate anche dal fatto che le posizioni della Chiesa per molto tempo sono state di un certo tipo, che riuscire a elaborare, ripartendo, secondo me bisogna comunque ripartire di qui, dai testi della Rivelazione, dei Vangeli soprattutto, insomma, ecco, partendo di qui, perché tutto il resto è un po' sovrastruttura. Tutto il resto, certo, c'è una tradizione anche positiva, per carità, però mi pare che ci sia stato un grosso spessore sovrastrutturale che si è espresso attraverso la tradizione intesa nel senso più ampio del termine e soprattutto l'attività magisteriale su alcuni temi, no? Che ha compromesso anche il messaggio evangelico nella sua originalità, nella sua autenticità. Allora occorre riscoprire la parola, riscoprire il senso profondo della parola, certo collocandola in quel contesto, certo scavando dentro a quelle situazioni e così via, e cercando di fare quello sforzo di interpretazione o di ermeneutica che occorre fare quando appunto si attualizza, no? È un messaggio che comunque ha una sua densità, un suo spessore originario molto significativo, ecco, liberandolo da una serie di incrostazioni successive. Ecco, dico questo per dire che c'è ancora molto da fare, ovviamente, insomma, ecco, ma la strada che si sta percorrendo, pur con i limiti, è una strada che comunque segna l'andare in una direzione che è perlomeno diversa rispetto a quella del passato, lascia alle spalle alcune situazioni che venivano originariamente in passato pregiudicate in partenza, in senso negativo. Secondo, sulla, ecco, io ho molto rispetto per l'uso dei mezzi naturali e del Billings in particolare, che so bene anche dà dei risultati, no? E dà dei risultati al di dentro anche di una, come dire, di un modo di vivere la sessualità e la relazione, no? Che corrisponde anche alla capacità di far sì che la relazione davvero si sviluppi in modo maturo, riuscendo a cogliere in senso profondo certi momenti e riuscendo a vivere. Ecco, quello che io dico però è che probabilmente anche la forza di questo metodo ci sarebbe nella misura in cui ci fosse da parte della Chiesa l'accettazione, non dico indiscriminata, ma di apertura nei confronti di tutte le metodiche. Allora si potrebbe riproporre in modo serio anche il discorso dei metodi naturali per le caratteristiche che hanno e la qualifica che li caratterizza, no? Soprattutto per quello che lei diceva, cioè il fatto che hanno anche questa capacità laddove vengono usati in modo serio da parte di una coppia che vuole crescere come coppia, magari rispettando anche tempi di silenzio e così via, no? Silenzio sessuale, vuol dire silenzio nella relazione, che ha questa capacità di vivere intensamente, ecco, allora il metodo, no? Non riducendolo però a una semplice tecnica, ma facendone invece una realtà che coinvolge complessivamente la vita di coppia. Però questo secondo me è molto legato al fatto che oggi c'è anche un disprezzo eccessivo nei confronti delle metodiche naturali, ma che nasce da quella contrapposizione che purtroppo, no, nella Chiesa si fa tra metodi naturali accettabili e metodi naturali che invece vengono rifiutati, o contraccezione che viene rifiutata in partenza. Ecco, questa è un po' la mia posizione. Per cui la ringrazio dell'intervento, perché sono più convinto che c'è un utilizzo, conosco bene alcune coppie che vivono utilizzando il mezzo naturale non come un appendicolo per sfuggire alla procreatività, ma come una strada per riuscire anche a maturare più profondamente la relazione. Questo è vero, insomma, sono poche chiaramente, e sono coppie che hanno già una vita interiore, spirituale, che hanno costruito probabilmente un cammino alle spalle, insomma, ecco. Però la presentazione di questo metodo come il metodo della Chiesa alla fine fa sì che venga anche svalutato, insomma, ecco, anche rispetto ai meriti che ha, ecco. Scusi, questa è un po' la mia posizione. Allora poi l'intervento di Don Giovanni, no? Un intervento molto bello, ecco, sul quale io non tenterei di fare nessun commento, sono molto d'accordo su tutte le cose dette, semplicemente riprendo così due temi, gli ultimi due, insomma, quello cioè relativo al fatto che il tutto è superiore alla parte. Direi che qui c'è in gioco in qualche misura l'atteggiamento verso la persona, no? Che è guidato da una logica che chiamerei una logica misterica. Il rispetto del mistero della persona, della complessità della persona, ma addirittura del mistero, che sfugge a qualsiasi tipo di catalogazione, a qualsiasi tipo di controllo, a qualsiasi tipo di... Per cui l'azione della persona non può mai essere giudicata, perché se il giudizio che parte dall'azione finisce per andare sulla persona, immediatamente quel giudizio diventa inaccettabile, intanto in quanto la persona non è mai totalmente coinvolta nelle sue espressioni, neanche nel suo agire. Neanche delle espressioni del suo agire, che dicono di più o di meno rispetto a ciò che la persona è, e soprattutto non riescono mai a interpretare fino in fondo quel mistero che sta dietro alla persona, che non è mai oggettivabile totalmente, che non è mai codificabile totalmente. Ecco, questo senso del mistero della persona che poi si riflette anche nel mistero della relazione, ecco, che è relazione interpersonale, cioè tra persone che vivono il loro rapporto in modo assolutamente unico, irrepetibile in qualche misura, no? Ecco, perché la composizione di due unicità, no? Irrepetibili evidentemente rende anche la relazione una relazione unica e irrepetibile. Ecco. E da questo punto di vista occorre sfuggire a qualsiasi tentativo di oggettivare totalmente, di cosificare totalmente l'agire. L'agire umano è sempre un agire che può essere certamente indirizzato, normato, e così via, ma che non può mai essere giudicato fino in fondo, no? Quindi non giudicate di Gesù, no? In qualche misura riguarda anzitutto il giudizio che si dà su se stessi, e anche sul proprio agire, poi il giudizio che si dà sugli altri e il giudizio che si dà anche nei confronti delle varie situazioni. La seconda cosa invece che lei in questo discorso della radicalità è molto giusto, in fondo, il fatto di sottolineare come il Vangelo è tutto radicale. Quello che non è radicale non è Vangelo. Può anche essere che nel Vangelo ci siano delle affermazioni che sono secondo la logica comune, come ci sono affermazioni che riguardano, per esempio, quel contesto storico, che quindi sono legate a quella cultura e così via. Questo succede chiaramente anche nel Vangelo, non solo nei testi veterotestamentari, che il Vangelo è il prodotto di un momento storico e quindi è il prodotto di elementi consuetudinari che sono legati a quel momento storico. Ma l'autenticità del Vangelo sta appunto nella sua radicalità, cioè negli aspetti di radicalità. Il discorso della montagna dal punto di vista etico ne è la testimonianza, le beatitudini, ma io vi dico di Gesù, insomma, che riguardano comportamenti che non toccano soltanto evidentemente la sessualità o il piacere, ma toccano la vita nel suo insieme e toccano soprattutto, per questo insistevo anche prima nel dire che la giustizia e la carità stanno prima, ecco, del discorso sul corretto comportamento sessuale, stanno senz'altro prima. E credo che questa invece riduzione in qualche modo di tutto al piacere, no, o al non piacere, o alla mortificazione del piacere, no, perché questa è un po' la posizione di fondo, nascano appunto da quella centralità assegnata nell'ambito dell'etica, a partire soprattutto da un certo momento storico, alla sessualità rispetto ad altri campi, compresi i campi della giustizia, della verità, della carità, cioè questa centralità assegnata alla sessualità, che viene da lontano, non viene neanche tanto dalla tradizione, credo, biblica, veterotestamentaria, viene soprattutto dalla confluenza, e tantomeno dal Nuovo Testamento, perlomeno dai Vangeli, ecco, Paolo già è più discutibile, ma viene secondo me dalla confluenza del pensiero del Vangelo con il pensiero greco e con alcune correnti del pensiero greco, lo stoicismo, il manicheismo, che so, lo gnosticismo, certe forme di gnosticismo, eccetera, e dalla assegnazione che appunto viene data da queste correnti di pensiero all'importanza, in senso negativo però, del corpo, della materia e quindi della sessualità, in quanto legate a queste dimensioni corporee e materiali, insomma. E mi pare che lì cominci appunto allora a costruirsi questo discorso per cui il peccato, lo dicevo anche prima, è anzitutto il peccato sessuale, è fondamentalmente il peccato sessuale. Non esiste altro peccato che il peccato sessuale. Pensate alla manualistica morale che dal 600 in poi viene sviluppandosi, a come dà larghissimo spazio anche rispetto ad altre tematiche, alla tematica sessuale, al de uso matrimoni, per esempio, o al de sexto. Sono appunto gli ambiti in cui si tratta la problematica sessuale, proprio perché c'è una empatizzazione, insomma. Ecco. E gli 11 libri del Sanchez sul matrimonio addirittura si dicevano di questo testo mastodontico, che peraltro è anche molto interessante per molti aspetti, soprattutto come ricostruzione del costume del tempo, no? Ecco, perché lì c'è tutta la analiticamente proposta la serie dei peccati che in quel tempo si commettevano dal punto di vista sessuale, che vengono evidentemente valutati, tra l'altro dal Sanchez neanche in maniera così rigida, che il Sanchez poi è considerato un lassista, insomma, no? Ecco, contrariamente ad altri autori del tempo che si ispirano di più alla tradizione, come dire, alla tradizione del giansenismo, insomma, no? Quindi Pascale e tutta la tradizione giansenista. Ebbene, si diceva già allora, se vuoi saperne più del demonio, leggi il Sanchez sul matrimonio, perché tutto ciò che riguardava la sessualità nei comportamenti più devianti possibili, compreso per esempio i rapporti non solo con gli animali, ma addirittura con le piante, veniva dal Sanchez analiticamente registrato. Ecco. E il Sanchez qualche decennio fa, 30 anni fa, per esempio, non so se vi ricordate che c'era un'editrice, Sugar si chiamava, che pubblicava libri pornografici, ha pubblicato un avverso del trattato di Sanchez sul matrimonio tra i libri pornografici. Lo dico così perché fa impressione, no? Ecco, se a distanza di tanto tempo, lì c'erano delle descrizioni, tant'è vero che si insegnava la morale sessuale nei seminari un tempo, io mi ricordo ancora. Io non ho subito questo, ma però poco prima di me con la luce artificiale, no? Chiudendo, abbassando gli scuri, con la luce artificiale, e alla fine dell'ultimo anno di teologia, quando ormai il Deus Matrimonio e Deserto si facevano alla fine dell'ultimo anno di teologia in latino, anche quando già la teologia veniva fatta in italiano, però quei trattati venivano fatti in latino. Lo ricordo ancora io, i miei antecessori, nell'insegnamento della morale, alcuni, no, che immediatamente mi hanno preceduto, anche facevano così. Per dire appunto di questa insistenza su questo ambito, no, che ha esasperato poi evidentemente certe forme anche di peccato rispetto ad altre, che le ha accentuate rispetto ad altre, e che spiega anche tutta la difficoltà che si ha oggi ad uscire da queste situazioni, anche attraverso la buona volontà di un Papa come Francesco, che apre, ecco, il discorso in direzione diversa, ma evidentemente c'ha alle spalle tutta una tradizione, c'ha alle spalle una dottrina, alle spalle una serie di condizionamenti con i quali deve inevitabilmente fare i conti, insomma.
Bene, grazie.
Beh, grazie a tutti, in particolare a Giannino, e grazie anche per i contributi, gli interventi che hanno davvero reso interessante questo incontro, questa serata. Un pensiero, come sempre, del teologo Giannino, questo forse non ce l'hai mai. Ma tra l'altro, avete ricevuto, penso entrando, uscendo questo foglio, Marta il Crocifisso, che vado diffondendo ormai da un po' di tempo, proprio per giustificare che noi cristiani vogliamo credere davvero che Cristo è risorto, non è più in croce, no? Anche se dal punto di vista artistico una parte, un momento della vita di Gesù è il crocifisso, no? Però, quindi leggetelo chi non l'avesse mai avuto. E ti doniamo questo libro, Il Celibato dei Preti, siamo venuti a conoscenza nella tre giorni di Spotorno, di Stefano Guarinelli, un docente psicologia al seminario di Benevono, e ci ha inoltrato in questo discorso molto dal punto di vista psicoterapeutico, eccetera. Non saremo cristiani fedeli se non fossimo cristiani in continua fase di rinnovamento. Questo lo disse Paolo VI. Giannino, con gratitudine e stima e conoscenza grande. Domenica prossima, vi rubo soltanto qualche minuto, domenica prossima da parte della Caritas c'è un appello per una colletta di solidarietà per la Liguria, credo non soltanto per la Liguria, perché ho visto che a Parma ci sono situazioni molto... Ebbene, adesso ovunque. E noi incominciamo questa sera, quello che raccogliamo potete deporre nel cesto lì, lo destiniamo interamente alla Caritas, insieme alle raccolte di domenica e di sabato alla Vedia. Prossimi appuntamenti: l'11 novembre ore 21, veglia di preghiera con la comunità di Romena. Adesso metto nel sito tutta l'impostazione, ma è una comunità molto interessante. Don Luigi gira con un gruppo e propone così un tipo di preghiera, non è carismatico, non è una riflessione, sono dei canti, sono delle letture, un'ora con delle scenografie che si portano loro. Vale la pena di conoscere questa comunità di Romena. Il 6 dicembre alle ore 21, il quinto Vangelo di Don Andrea Grallo, vengono proposti dei canti di De Andrea, no, con commenti eccetera. Troverete comunque i programmi, le registrazioni di questa serata e delle altre anche sul sito Una Chiesa Più Voci. Ecco, prima della preghiera conclusiva che ho preso da Tonino Bello, preghiera per la Chiesa, vi leggo ancora questo aneddoto. La famiglia è come un mazzetto di rami. Quando i miei figli erano piccoli, facevo un gioco con loro, gli davo un rametto ciascuno e dicevo loro di spezzarlo. Non era certo un'impresa difficile. Poi dicevo loro di legare insieme i rametti e gli dicevo di provare con il mazzetto. Ovviamente non ci riuscivano. Quel mazzetto, gli dicevo, quello è la famiglia.